Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
La prima intervista di oggi è dedicata al FAI, Fondo Ambiente Italiano, che quest'anno festeggia i 20 anni dei Luoghi del Cuore, con il via al 12° censimento per votare i tesori nascosti, in particolare quelli che noi amiamo di più. A presentarci questa iniziativa con tutte le novità sarà Francesca Armiraglio, responsabile appunto dei Luoghi del Cuore. Federica Armiraglio, 20 anni di questi Luoghi del Cuore e siamo arrivati al 12° censimento. Quando nasce l'iniziativa, il cuore degli italiani è subito catturato e hanno risposto in modo massiccio, soprattutto confermato dai censimenti. Ecco, vi aspettavate tutta questa risposta?
Una domanda interessante, nel senso che le aspettative sono sempre complicate. Ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato, a furia di ripetere un'iniziativa, appunto perché siamo al 12° censimento, magari le persone si sono un po' stancate. Ecco, invece abbiamo proprio capito che bisogna insistere, nel senso che anzi consolidare i risultati. Vediamo che proprio la crescita che i Luoghi del Cuore ha avuto negli anni, con risultati sempre più importanti non solo sul fronte della partecipazione al censimento, ma anche degli effetti virtuosi che si sono generati su scala locale, ha proprio fatto capire alle comunità e alle persone che Luoghi del Cuore è uno strumento efficace. E per esempio questa 12ª edizione ha i primi 3 giorni migliori di sempre in termini di votazione.
Senta, lei ha detto appunto sono cambiate delle cose, ma soprattutto sono cambiate proprio nei comuni, nelle città, negli enti, nelle istituzioni che in fondo promuovevano l'interesse dei propri tesori, ma direi autonomamente.
Sì, appunto, Luoghi del Cuore è proprio visto come uno strumento di amplificazione in qualche modo delle istanze delle comunità. Proprio ieri ero a Genova a incontrare alcuni comitati spontanei che si appunto attivano per i Luoghi del Cuore e uno mi ha raccontato che il comitato di Rivarolo, che ha avuto un grande successo, addirittura partecipando a 2 censimenti, questa villa che era in abbandono da più di 30 anni è stata acquisita dal comune. Mi hanno raccontato, noi la vedevamo sbiadire giorno dopo giorno, per la comunità però era stato un po' un cuore centrale della vita di questo quartiere. Alla fine ci siamo chiesti ma noi che cosa possiamo fare come cittadini, e abbiamo partecipato ai Luoghi del Cuore. Ecco, direi che questa storia ben sintetizza come funziona e a che cosa può portare, perché le persone partecipano così tanto. Poi certo noi negli anni ci siamo adeguati, diciamo modernizzati, quindi anche questo censimento che per noi è quello dei 20 anni del programma Luoghi del Cuore porta tante novità.
Senta, anche il FAI ha cambiato allora?
Naturalmente sì, non si può rimanere sempre uguali a se stessi, bisogna appunto innovare. Abbiamo quest'anno una nuova campagna di comunicazione, quindi molto più fresca, più ingaggiante. Saremo su mezzi su cui non siamo mai stati prima, addirittura sbarcheremo anche su TikTok per intercettare un pubblico anche appunto più giovane. Abbiamo un nuovo logo più digital rispetto a quello che avevamo prima. Soprattutto le due principali novità sono un nuovo sistema di voto online che è molto più agevole e veloce, infatti stiamo subito toccando con mano la sua efficacia, e poi una cosa che mi fa particolarmente piacere, come sapete il censimento dà anche dei premi, diciamo, economici. I primi 3 vincitori hanno nazionali, grazie alla partnership tra il FAI e Intesa San Paolo, hanno diritto a un contributo economico che era sempre stato di 50, 40 e 30 mila euro per i primi 3, e invece quest'anno siamo più 20 mila per ciascuno, quindi daremo 70, 60 e 50 mila euro ai primi 3 classificati, sempre che abbiano però un progetto concreto da presentare, perché la concretezza è una delle caratteristiche dei Luoghi del Cuore, uno dei motivi per cui funziona.
Certamente, certamente. Senta, lei ha detto che pochi giorni fa è stata a Genova. Se dovessimo quantificare le ore di lavoro, i contatti, i contratti, le trattative e le persone che lavorano, ecco, cosa salterebbe fuori in numeri, diciamo così?
Beh, innanzitutto posso dirle che essendo un programma vero e proprio Luoghi del Cuore, nel senso che non si spegne mai perché alterna la fase di censimento negli anni pari, quella di bando negli anni dispari, in cui sosteniamo i progetti non solo a favore dei primi tre classificati, ma appunto apriamo un bando, quindi sarà aperto ad aprile giugno 2025, a cui potranno candidare progetti tutti i luoghi che raggiungono una soglia minima di 2.500 voti e anche in questo caso peraltro con premi fino a 50.000 euro e non più fino a 30.000 euro. Quindi per questo motivo che poi questi progetti partono, noi li seguiamo in termini di appunto sia di progettazione che di comunicazione, partono e si concludono lungo l'arco di tutto l'anno, c'è un ufficio che lavora in modo permanente formato da 4 persone con competenze diverse, poi c'è una commissione di 10 persone invece che valuta il bando, molti colleghi della fondazione vengono coinvolti in una sorta di team allargato, quindi ci sono magari in occasione del lancio, per esempio, ci sono stati 23 colleghi di settori diversi che hanno lavorato per i Luoghi del Cuore, quindi in termini di risorse umane è molto importante, ovviamente anche in termini di risorse economiche, sia appunto come investimento sulle persone che sia in termini di contributi assegnati ai luoghi e di investimenti in termini di comunicazione che poi vengono moltiplicati sui territori.
Certamente un lavoro impegnativo ma entusiasmante. Senta, per chiudere, potremmo dire che il FAI ci ha aiutati non solo a guardarci intorno ma a vedere?
Mi sembra un'affermazione molto bella, anzi gliela copierò. Sì, è così. Ce ne siamo resi conto forse più di tutto nel censimento del 2020 che lanciamo proprio durante l'emergenza sanitaria alla fine del primo lockdown, dove il fatto di stare chiusi in casa e non poter avere un contatto con i luoghi che ci nutrono anche con la loro bellezza, col senso di appartenenza che ci dà avere una piccola o grande patria, no? Anche quella della scala di un quartiere per chi vive in una città oppure del paese da cui vengono i propri nonni o i propri genitori. Ecco, essere stati lontano dai luoghi ce l'ha fatto tanto sentire, noi abbiamo bisogno di loro e quindi sì, abbiamo imparato di più a vederli, a vedere con, non solo con gli occhi, ad accorgerci di quello che sta intorno a noi e di quanto abbiamo bisogno, sono proprio una fonte di nutrimento, essere a contatto con luoghi belli, tutelati, valorizzati, che poi è la grande richiesta che fanno le persone con i luoghi del cuore, no? Proprio di assicurare un futuro a luoghi che rischiano a volte di perdersi, questo legame si è stretto molto dagli occhi, diciamo, proprio a un fattore emotivo e sentimentale, a poi al gesto di partecipare al censimento del FAI.
Federica Ermiraglio, grazie, grazie di questo tempo che ci ha dedicato e grazie al FAI per tutto quello che fa. A risentirci.
Grazie a voi e votate tutti i vostri luoghi del cuore, non solo uno, sul sito iluoghidelcuore.it fino al 10 aprile 2025.
Professor Bologni, 301 anni fa nasceva questa splendida Le quattro stagioni di Vivaldi. Senta, prima di entrare nel merito, possiamo capire un po' qual era il momento culturale e sociale di Venezia?
Certamente, il momento culturale e sociale era da un lato di grande splendore, che però faceva il paio con una decadenza politico-militare della Serenissima, perché la Serenissima dopo, si può dire, dopo la battaglia di Agnadello, questa risale al 500, cominciò un lungo periodo di decadenza politica, qui però non si accompagnò per niente un momento di decadenza culturale, anzi nel 700, fine 600, inizio 700, marcarono proprio una rinascita della vita culturale veneziana, che divenne un polo di attrattiva per tutta Europa. E di fatto il turismo culturale che trova la massima espressione nel Grand Tour, quindi nel giro di Europa che i nobili e i studiosi di altre nazioni facevano a completamento della loro educazione, trovava proprio in Venezia un punto fondamentale di approdo.
Sì, mi dica.
No, e quindi diciamo, se da un lato si assiste a una relativa decadenza politica, militare e in parte anche economica, dall'altro canto si assiste invece a un momento di grande fulgore artistico e creativo.
Senta, come una meteora arriva Antonio Vivaldi. Ecco, come è accolto e come sono accolte le sue composizioni?
Le sue composizioni sono accolte molto bene. Vivaldi inizia la sua carriera, possiamo fare coincidere l'inizio un po' della sua carriera con l'incarico che ebbe all'ospedale della Pietà per insegnare violino e istruire l'orchestra che era formata dalle convittrici. Era un ospedale, cioè un luogo che raccoglieva soprattutto orfane o persone bisognose femmine. Appunto, in quel momento in cui Vivaldi ottiene questo incarico, lui ha a disposizione un vero e proprio laboratorio compositivo orchestrale che gli permette di sperimentare le sue innovazioni, sia in senso violinistico sia in senso compositivo, e di produrre una mole impressionante di opere che vengono accolte con grandissimo favore dal pubblico, in particolar modo l'opera 3, l'estro armonico, che precede di qualche anno la pubblicazione delle stagioni, ha un successo di rilevanza assoluta a livello europeo. E a testimonianza di questo di successo, della stima che Vivaldi ebbe da parte dei maggiori studiosi, compositori, teorici dell'epoca, basterebbe ricordare le parole che massimo teorico dell'epoca Quanz riserva, e soprattutto poi ricordare che Bach prese a modello alcuni dei suoi concerti trascrivendoli per clavicembali, quindi studiandole veramente a fondo e ritenendoli degni appunto di una trascrizione che consentisse a lui, Bach, di approfondire le ragioni stilistiche e compositive dell'opera vivaldiana.
Ecco, a proposito appunto di questa di quello che ci diceva di Bach, quale impronta lascia con la sua scrittura Vivaldi, come eredità?
Una delle maggiori studiose di Vivaldi, Selfridge Field, dice che la grande novità della scrittura compositiva di Vivaldi fu il fatto che lui semplificò un po' il linguaggio delle composizioni, nel senso che fece un minore uso del contrappunto, cioè delle cose un pochino più articolate e complesse, a favore di una maggiore intelligibilità di quello che veniva proposto, veniva suonato. E quindi lo stile che Vivaldi predilige e in un certo senso non dico fonda, ma comunque se ne fa il principale campione, è uno stile molto più agile e leggero rispetto a quello che lo precedeva immediatamente, e quindi in questo senso si trova, in questa cosa si situa, diciamo, l'elemento di forse di maggior novità, e insieme anche a un gusto per il colore orchestrale che è molto più trasparente, molto più leggero, etereo. Vi dico che fa pensare un po' ai merletti di Burano, a vetrine, che è tipicamente vivaldiano e che segna una delle ragioni della sua fortuna.
Senta, le quattro stagioni in particolare, adesso veniamo appunto anche al tema del suo lavoro, sono un'opera amatissima, ancora adesso direi internazionalmente conosciuta e amata. Ecco, quando nasce, ha avuto la stessa fortuna?
Sì, ha avuto la stessa fortuna, tant'è che per fare soltanto un esempio, la Primavera fu trascritta per flauto solo dal filosofo Jean-Jacques Rousseau, fu trascritta sotto forma di una sorta di mottetto da Corrette, un altro compositore francese, e fu eseguita la Primavera un'orchestra di dilettanti, più solista ovviamente non era tanto dilettante, alla corte di Luigi XV, quindi insomma fu un successo europeo assolutamente strepitoso. Resta piuttosto da domandarsi come mai poi Vivaldi, che conobbe questi grandissimi successi in vita, poi fu tutto sommato abbastanza rapidamente dimenticato, salvo poi essere, potremmo usare la parola, riesumato nel Novecento con la fortuna di critica e di pubblico che tutti noi conosciamo.
Ecco, per cui adesso è considerato anche una musica internazionale in fondo.
Sì, assolutamente sì, ma credo che appunto delle quattro stagioni, non so se sono un pezzo in assoluto di musica classica strumentale più eseguita al mondo, ma insomma poco ci manca.
Poco ecco, ci
insomma,
manca. Alberto Bologni, grazie molte per averci ricordato questa bellissima, questo maestro assolutamente, come dicevamo prima, conosciutissimo, e soprattutto aver festeggiato in qualche modo i 301 anni delle quattro stagioni. Grazie molte.
Grazie a lei e a risentirci. Buona giornata.
Si conclude anche per oggi Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e vi dà appuntamento a mercoledì prossimo.